Carissimi, benvenuti anche da parte mia per questa celebrazione. Le letture bibliche con le quali la liturgia della Chiesa Cattolica accompagna la nostra riflessione nel giorno della festa di San Michele sono sempre le stesse, non cambiano. Abbiamo ascoltato parte del capitolo dodicesimo del libro dell'Apocalisse, nel quale, con linguaggio simbolico, San Giovanni vede raffigurata profeticamente la lotta tra il bene e il male, che segna la storia di tutti i tempi e di ogni luogo sino alla fine dei tempi, quando Satana sarà definitivamente sconfitto da San Michele. E come Vangelo la Chiesa ci ha fatto leggere uno dei brani in cui viene affermata l'esistenza degli angeli, creature celesti che prendono nome dal fatto che sono inviate da Dio presso gli uomini. Angelo dal verbo greco angelo, che significa appunto inviare. Quando Gesù ha parlato dello scandalo dato ai piccoli, ha ricordato che i loro angeli vedono costantemente il volto di Dio, fondando così la teologia degli angeli custodi. Il 29 settembre del 49, Papa Pio XII, ha proclamato San Michele santo patrono della Polizia di Stato, proprio perché la Chiesa lo venera come guardiano contro le forze del male e difensore della giustizia. Il Papa ha voluto così premiare l'impegno professionale che il poliziotto profonde al servizio dei cittadini per l'ordine, per l'incolumità delle persone e per la difesa delle istituzioni e delle cose. Ed è stato proprio per questo passo del libro dell'Apocalisse che ora abbiamo ascoltato, è stato proprio questo passo ad ispirare i pittori, per cui nella iconografia sia orientale che occidentale San Michele Arcangelo, il cui nome ebraico è Mica'el, che significa chi come Dio, viene rappresentato come un combattente, con la spada e la lancia nella mano e sotto i suoi piedi il dragone. Queste letture, con gli elementi caratterizzanti il patronato di San Michele, consentono ogni anno a tutti voi, membri della Polizia di Stato, a riflettere sul vostro essere a servizio dei cittadini ogni anno nel preciso momento storico che, come ogni fase della storia, presenta i suoi lati positivi e i suoi coni d'ombra. Una riflessione che voi fate in tanti modi, i vari messaggi che vengono rivolti a voi, le varie cerimonie che fate, una riflessione che fate anche con questa messa consacrata dalla tradizione, che naturalmente prende la connotazione di una riflessione religiosa di fede. L'episodio biblico di San Michele che lotta contro Satana è l'immagine dell'arcangelo con la scritta classica «Quis ut Deus», «Chi come Dio», vi aiuta a fare questa riflessione dal punto di vista religioso. Il primo pensiero che vi rivolgo, e non è la prima volta che lo faccio in celebrazioni similari, è il significato che ciascuno di noi dà ad una celebrazione di patronato religioso nel contesto di una società laica, guidata ed orientata da leggi che ormai non si ispirano più al Vangelo. E penso che il significato di questa celebrazione non può essere solo quello dell'affidamento devoto, perdonatemi l'espressione, quasi gesto scaramantico per garantirci la protezione dell'alto, concependo questo alto come un sentimento vago, una fede vaga, come tanti dicono, ci sarà qualcuno al di sopra di noi. Il senso della celebrazione sta in quel richiamo forte che l'iconografia pone generalmente con la frase latina quis ut Deus, che richiama il rapporto di fede dell'uomo nei confronti di Dio. Per cui la celebrazione di un patronato non è un semplice affidarsi alla protezione di una vaga entità trascendente, ma all'accettazione del Dio di Gesù Cristo. E questa accettazione fonda un modo di vedere, di impostare la vita, che eleva il riconoscimento di un patronato ad una volontà chiara di impostare la vita nella direzione in cui il patronato riconosciuto pone la persona che lo accetta. Non è facile porsi questa domanda nel nostro contesto culturale, nel quale, accanto a chi indirizza la propria vita nell'ottica di Dio, c'è chi nega Dio come necessario, come entità necessaria per impostare la propria vita, o chi rende la fede insignificante perché confinata alla sfera della emozione pura, senza incidenza volitiva. E l'atmosfera generale che respiriamo certamente non favorisce una vita impostata nell'ottica di Dio e di quel Dio che Gesù Cristo ci ha rivelato. Eppure la ricerca di Dio è stata sempre associata nella storia del pensiero filosofico alla ricerca di Dio. Perdonatemi questa reminiscenza della mia base culturale. Sant'Agostino, con il suo animo inquieto di cercatore della verità, scriveva a spiegazione della sua ricerca filosofica: Deum et animam sci recupio. Desidero conoscere Dio e l'uomo, ma non come due realtà giustapposte, ma come due realtà che si univano, si concatenavano l'una all'altra. Egli affermava così l'indissolubile legame tra la ricerca di Dio e la ricerca di un'antropologia, cioè di una visione dell'uomo. Se cerco Dio, incontro l'uomo. E se voglio dare un significato vero all'uomo, un senso alla sua vita, alla fine io incontro Dio. Era questa la posizione filosofica di Sant'Agostino, condivisa da tanti altri filosofi che si sono posti sulla sua scia, che aveva radice platonica. Nasce così un'antropologia fondata su Dio, perciò sul concetto di natura, così inviso oggi dal pensiero filosofico contemporaneo, sul concetto di verità assoluta, su un modo di vedere la libertà fondata sulla verità e sul bene. Discorsi oggi incomprensibili se noi li poniamo sul tappeto nel comune conversare. Eppure i soli discorsi che possono consentire a questo pluralismo culturale imperante, a pluralismo religioso, di potersi sedere attorno ad un tavolo per trovare un cammino comune. Se neghiamo il concetto di natura, sul quale tutti gli uomini possono convenire, concetto di natura che ancora non incontra Dio, quel concetto che la filosofia greca aveva sponsorizzato e aveva sposato, su questo concetto gli uomini possono sedersi. Io cattolico con un imam musulmano possiamo sederci attorno ad un tavolo e trovare un accordo per una convivenza pacifica. Tolti questi punti di appoggio che il pensiero ha sempre riconosciuto, vacilla ogni possibilità di dialogo. Voi uomini delle istituzioni, che siete chiamati a guidare e giudicare la società, o che siete impegnati, padri impegnati nell'educazione dei figli, non potete non porvi la domanda: su quale antropologia, su quale visione dell'uomo è fondata la vostra azione educativa? Dalla tipologia di questa visione dipendono anche le scelte educative. Oggi si è imposta la costruzione di un'antropologia al cui centro c'è l'autoreferenzialità dell'uomo. L'uomo che si mette al posto di Dio. San Michele ci ricorda quis ut Deus. E decide cosa è bene e cosa è male in base all'utile o al piacere che possiamo trarre dai singoli atti che noi poniamo. Per cui non esiste più un atto intrinsecamente sbagliato o cattivo. Miei cari, permettetemi, e lo faccio in punta di piedi, con il rispetto verso le opinioni di tutti, certi drammi recenti che hanno sconvolto la nostra società e ci hanno ancora una volta svegliati dal torpore morale nel quale siamo caduti, avranno pure avuto un contesto ndranghetista o mafioso, ma al fondo hanno questa visione dell'uomo distorta che la nostra società ha prodotto. Non servono a riparare questi danni le manifestazioni di piazza, che lasciano il tempo che trovano, ma un impegno educativo, coraggioso, che mette in discussione certi dogmi del laicismo imperante. Tante volte si accusa la religione di essere dogmatica, ma oggi ci troviamo dinanzi a certi dogmi del laicismo che sono ancora più pericolosi, tra i quali dogmi il relativismo della verità e la visione della sessualità come gioco e divertimento e non come dono d'amore che nel matrimonio si apre al dono della vita. Se la libertà dell'uomo non è ancorata ai due grandi pilastri della verità e del bene assoluti, quis ut Deus, che hanno alla base questa assolutezza, alla base l'unità della natura e della ragione tra tutti gli uomini, è impossibile costruire una società che sia degna dell'uomo. Questa almeno è la visione cristiana. Papa Francesco sta rivendicando l'accettazione della verità assoluta, che è significata proprio da quel quis ut Deus e che ha la forza di cambiare veramente l'indirizzo della società sotto tutti i punti di vista. Voglio concludere, e mi perdonerete la lunghezza, con una citazione di Papa Francesco, che nell'enciclica Laudato Si ci prospetta una ecologia integrale a beneficio di una rinascita degli uomini. Dice il Papa: un antropocentrismo deviato, dà luogo ad uno stile di vita deviato. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, continua il Papa, ho fatto riferimento al relativismo pratico che caratterizza la nostra epoca e che è ancora più pericoloso di quello dottrinale. Quando l'essere umano pone se stesso al centro, l'autoreferenzialità, finisce per dare priorità assoluta ai suoi interessi contingenti e tutto il resto diventa relativo. Perciò non dovrebbe meravigliare il fatto che insieme all'onnipresenza del paradigma tecnocratico e all'adorazione del potere umano senza limiti si sviluppi nei soggetti questo relativismo in cui tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati. Vi è in questo una logica che permette di comprendere come si alimentino a vicenda diversi atteggiamenti che provocano al tempo stesso il degrado ambientale e il degrado sociale. Continua ancora il Papa: la cultura del relativismo è la stessa patologia che spinge una persona ad approfittare di un'altra e a trattarla come un mero oggetto, obbligandola a lavori forzati o riducendola in schiavitù a causa di un debito. È la stessa logica che porta a sfruttare sessualmente i bambini o ad abbandonare gli anziani che non servono ai propri interessi. E anche la logica interna di chi afferma: lasciamo che le forze invisibili del mercato regolino l'economia, perché i loro effetti sulla società e sulla natura sono danni inevitabili. Se non ci sono verità oggettive, e ancora il Papa, nei principi stabili, al di fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, che limiti possono avere la tratta degli esseri umani? La criminalità organizzata, il narcotraffico, il commercio di diamanti insanguinati e di pelli di animali in via di estinzione. Non è la stessa logica relativista quella che giustifica l'acquisto di organi dei poveri allo scopo di venderli o di utilizzarli per la sperimentazione, o lo scarto di bambini perché non rispondono al desiderio dei loro genitori. È la stessa logica usa e getta che produce tanti rifiuti solo per il desiderio disordinato di consumare più di quello di cui realmente si ha bisogno. E allora non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge basteranno ad evitare i comportamenti che colpiscono l'ambiente, perché quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o principi universalmente validi, le leggi verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da evitare. Signor Questore, carissimi tutti voi della Polizia di Stato e tutti voi che ascoltate, vi consegno soprattutto queste parole del Papa, che costituiscono un orientamento saggio per il vostro lavoro, del quale vi ringraziamo, perché esso è baluardo della nostra libertà di cittadini. Il vostro lavoro, che con questa messa vogliamo benedire, con questa messa vogliamo sostenere. Con questa messa vogliamo augurare, per quanto umanamente possibile, sia esente da ogni pericolo. Sentite sempre vicino il Signore, perché chi lavora per il bene lavora per Dio. Raccomando al Signore le vostre famiglie e soprattutto quanti sono morti nell'esercizio del loro dovere. Amen.